La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, la voce della gente, Piazza Affari, TMV Radio, Alessandro Sticozzi, Cristiano Cesarini in studio, 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp, Andrea Maiocca in regia, eccoci. Ma soprattutto il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi.
Buon pomeriggio.
Puoi presentare il nostro ospite che è già in linea.
Che salutiamo, ed è Silvio Pagliari. Ciao grande Silvio, buonasera e ben trovato, ciao Silvio.
Eccolo. È caduta?
Ciao Silvio, ci sentiamo?
Mi sentite? Silvio? Dovrebbe essere in linea. Pagliari? No, è caduta? È caduta la linea. È caduta la
riproviamo,
linea.
Riproviamo. Comunque sia, siamo qui a parlare, ovviamente, a riprendere questo appuntamento dello spazio agenti, perché comunque l'abbiamo lasciato un po' nel periodo centrale, sì, del mercato, meglio finale, e adesso ripartiamo con questa opportunità grazie anche alla collaborazione, anche perché ora il mercato è finito. C'è il mercato degli svincolati, però in generale, insomma, si può fare anche un primo bilancio di quelle che sono alcune operazioni che ci sono state, e soprattutto facendo anche riferimento un po' a quello che ci dovremo attendere per quanto riguarda il mercato di gennaio, perché quest'anno, insomma, sinceramente lo scorso è stato scarno il mercato di gennaio, ma perché non c'erano soldi. Quest'anno magari qualcuno potrebbe movimentare, soprattutto in caso di esuberi, qualcosina in più. Però detto questo, insomma, torniamo, riavvolgiamo il nastro e ripartiamo, diciamo, con l'inizio del nostro discorso. Tra l'altro io mi trovo, guarda, in questo momento proprio davanti al Viola Park della Fiorentina, che siamo anche in attesa, così diamo anche, diciamo, qualche aggiornamento per quanto riguarda le notizie dei giocatori che sono rientrati dagli impegni alla nazionale della Fiorentina, in attesa anche di capire le condizioni di Gerry Mina, che in questo momento è uno dei centrali, dei quattro centrali della Fiorentina, che ieri sera si è infortunato e si parla di una lesione muscolare che lo potrebbe tenere fuori addirittura un mese. Quindi, insomma, questa non è una buona notizia per la Fiorentina, che ha solo quattro centrali e quindi, insomma, deve affrontare un periodo anche con la Conference senza uno dei giocatori che, insomma, quest'anno costituiscono il pacchetto dei difensori centrali.
Ce l'abbiamo in collegamento Silvio Pagliari, buonasera.
Buonasera Silvio, buonasera.
Eccoci.
No, stavo dicendo, avevo fatto tutto questo ginepraio di discorso per dire: Silvio, lo sai dove mi trovo adesso? Sono davanti al Viola Park della Fiorentina, dove tu ci sei stato, quindi a maggior ragione ti volevo far sentire un po' a casa tua. Ecco.
Uno spettacolo, beh, è troppo bello quel centro.
Ecco, troppo bello. A proposito del centro sportivo, e poi andiamo a bomba sui nostri temi di mercato, credo che i primi di ottobre ci potrebbe essere anche l'inaugurazione, perché tu sai meglio di me che, insomma, quando tu sei entrato, Silvio, insomma, la situazione era già ben definita, ma ancora non è completamente sistemato tutto, però, insomma, con gli ultimi permessi e tutto quanto, ai primi di ottobre, forse non più tardi del 10 di ottobre, se non ho capito male, ma, insomma, tutto da verificare, cioè ci potrebbe essere questa inaugurazione, che, insomma, siamo di fronte veramente a qualcosa anche per i tifosi, no? Perché noi addetti ai lavori l'abbiamo visto, però penso che per la tifoseria sia bello poter accedere, no? Silvio, te hai visto dentro,
non c'è di campo. È motivo orgoglio. È motivo orgoglio. Noi siamo andati con l'associazione agenti ospite di Gio Barone, del presidente commesso e del direttore Pradè e Borbisso. Abbiamo fatto una tavola rotonda quando era un paio di mesi fa.
Era fine maggio, sai, una roba del genere, mi sembra. Sì.
Noi addetti ai lavori abbiamo detto sicuramente il centro sportivo più bello al mondo. Adesso
perfetto, in effetti, è vero. Sì, per distacco, sono d'accordo con te. Caro Silvio, andiamo un po' sulla nazionale. Ieri sera è arrivata una vittoria molto importante contro l'Ucraina. Spalletti mi è sembrato, diciamo, no, abbastanza dentro, la squadra ha dato delle buone risposte. Secondo te che qualità ha questa nazionale, sinceramente? Perché poi alla fine tutti pretendono dagli allenatori dei risultati, ma i risultati sono figli anche della qualità. Che nazionale è quella che ha lasciato Mancini e che ha ritrovato Spalletti?
Ma per me è una buona nazionale per i tempi che corrono, cioè noi a livello internazionale, non solo in Italia, questa è la situazione. Il livello rispetto, se dobbiamo parlare rispetto a 20 anni fa, dobbiamo parlare in maniera diversa. Se questa è una nazionale che palleggia, una nazionale che a me ieri è piaciuta molto, soprattutto la prima mezz'ora. È una nazionale che fa ben sperare, perché ci sono parecchi ragazzi 23-24 anni che hanno motore, buona tecnica, logico devono fare chi più e chi meno esperienza internazionale, però a me è piaciuta molto questa nazionale, io sono fiducioso, poi quando io vedo, tu lo sai, i 23-24 anni sono sempre contento, anche perché abbiamo battuto una nazionale forte, perché poi noi pensiamo sempre di essere più forti al mondo, ma l'Ucraina lì ci sono giocatori molto forti, che giocano anche in Premier, insomma, scuola forte.
Senti, di questo nuovo corso di Spalletti, che insomma ha ereditato da Mancini, c'è qualcosa che hai visto, c'è qualche giocatore che ti ha impressionato un po' di più rispetto agli altri, oppure insomma è la globalità della squadra, Silvio?
No, tutte e due le cose, la globalità della squadra, mi è piaciuta molto la coppia centrale, mi è piaciuta molto anche l'intuizione di Raspadori, perché lui a differenza di Immobile magari è molto meno bomber, però fa giocare più la squadra e in certe partite magari serve di più, però bisogna dare atto che la squadra ha giocato per la prima mezz'ora soprattutto un grande calcio, non dobbiamo fare sempre i soliti bacchettoni, dai, abbiamo visto un buon calcio, ci sono giocatori buoni e forti, in mezzo al campo siamo forti, dai, una squadra che fa bestialare, dobbiamo andare per forza a fare l'europeo, perché altrimenti diventa drammatica la situazione.
Certo, senti Silvio, sei stato un po' anche la scorsa settimana in giro, non certo a fare vacanze, a proposito segnalo che Silvio Pagliari ha preso anche un premio molto importante che comunque sia gli ha fatto molto piacere, perché si dice sempre che nessuno può essere profeta in patria, invece come rappresentante, come cittadino di Tolentino, ho scoperto che si dice non tolentinese, giusto? Come è la dicitura giusta? Abitante di Tolentino si dice?
Tolentinate,
esatto. Esatto, appunto, io avrei detto tolentinese, quindi avrei fatto la figuraccia, l'ho detto anche in diretta perché ci metto la faccia, però insomma hai preso anche questo premio, un riconoscimento, no? Voglio dire, anche alla tua attività, quindi veramente sono contento per te Silvio, perché lo sai che ci lega anche un rapporto umano oltre che professionale, però stavo dicendo che oltre a ritirare un premio sei stato a vedere anche qualche nazionale, hai visto anche, voglio dire, uno dei tuoi giocatori, no? Mitai.
Sì, sono stato in Repubblica Ceca, visto, proprio per quello che ti stavo dicendo adesso, Repubblica Ceca a Bania è stata una partita di spessore tecnico elevato, ormai le nazionali annoverano tutte giocatori forti, la Bania per esempio, che fino a qualche anno fa era una squadra materasso, adesso come adesso la Bania può essere il Marocco dei mondiali, se va a fare l'europeo, perché è una squadra molto molto forte, ha fatto una gran prestazione sia Repubblica Ceca che ieri il 10 sera in casa con la Polonia. Ripeto, ormai il livello internazionale si è molto, passami il gioco di parole, livellato, si è equilibrato, non ci sono più nazioni che...
Cenerentola, diciamo.
No, ma nello stesso tempo non ci sono più squadre del Francia, Italia, Spagna che vincevano 4-0 con queste squadre. Adesso sono attenti e concentrati, rischiano grosso.
Ed Albania è prima nel gruppo E, con la Repubblica Ceca che ha una partita in meno, però è prima a 10 punti, a 2 punti dalla Repubblica Ceca e più 2 punti anche dalla Moldavia che ha lo stesso numero di partite, quindi insomma veramente una realtà, insomma, no.
Sì. No, cioè, tra l'altro, tornando appunto al tuo giocatore Mitai, lui ora è alla Lokomotiv Mosca, c'è stato qualche tentativo di movimento quest'estate, oppure secondo te lui lo vedremo ancora per a lungo alla Lokomotiv?
Sai, lo hanno comprato l'anno scorso pagandolo, è un 2003, pagandolo 2,5 milioni, è normale che se lo tengono ben stretto. Quest'estate c'erano state delle richieste, non lo hanno dato, poi vediamo al fine di questa stagione.
Però questo ragazzo è cresciuto, questo ragazzo è cresciuto tanto, Silvio.
Sì, è molto forte come giocatore, nel 2003 titolare della nazionale albanese con Cinciti, quando ritorna con Bulla, sai, la goccia per i Shenport, ripeto, è un ragazzo da attenzionare perché è un giocatore molto forte.
Poi in quel ruolo lì, no? Cioè il ruolo degli esterni bassi nel panorama mondiale non c'è tantissimo, no? Cioè nel senso si fatica a trovare dei profili interessanti, ecco, questo è un giovane chiaramente titolare appunto di una nazionale. Può avere insomma un futuro interessante proprio in un ruolo dove chiaramente è un po' faticoso. Vediamo anche l'Italia ha due grandi titolari, però insomma no, non c'è un grande ricambio in generale in questo momento qui.
Sì, sono totalmente d'accordo, sia in Italia che all'estero è un ruolo in via di estinzione, non ce ne sono tanti, e quei pochi che ci sono vanno monitorati con attenzione, perché anche se vedete per esempio le squadre italiane cercano sempre il terzino sinistro, poi magari come succede per esempio a Napoli che cercano da anni e poi Mario Lui è sempre quello che ti dà con continuità e è sempre il titolare, perché è sempre un giocatore di grande equilibrio durante l'anno, no? per dire, per fare un esempio.
Sì, è vero, condivido.
È un ruolo, tanto che la Fiorentina è andata a prendere Parisi, che magari in un'ottica futura possa dare respiro a Piraghi, che non è più un giovanotto, insomma.
Beh, il Milan ha faticato a trovare il vice Teo, per esempio, in estate nel mercato, insomma non è facilissimo, anche la Juventus si è mossa lì, però voglio dire, ecco, gli esterni che poi possono fare o i quinti o i terzini nella linea 4, è merce abbastanza rara, insomma.
Beh, guarda l'escalation di Marco all'Inter.
Sì, è vero.
No, sono giocatori ricercati, questo è poco sicuro.
Anche la Roma come quinti, insomma, lì forse è un po' tra virgolette il punto debole, cioè non è veramente difficile, Nicolò.
Sì. No, ma è così, insomma, quindi questo è importante, insomma, farli crescere e poi dargli anche fiducia. E tra l'altro, Silvio, volevo chiedere, ne avevamo parlato un po' anche il giorno dell'ultimo giorno di mercato, quando ci siamo visti su a Milano, di Vrioni, perché insomma, bisogna parlare anche di questo ragazzo, perché in MLS si sta ritagliando uno spazio importante. Silvio, io ho sempre sentito, quando venne fuori la notizia che poteva andare là, te mi dicesti, guarda, vedrai, a parte il campionato che ti è sempre piaciuto, perché me ne hai sempre parlato bene, però vedrai che farà bene anche là. E mi sembra che le tue previsioni si stiano realizzando, si siano già realizzate.
Ma sì, perché poi i ragazzi, come dicevi te, bisogna dargli spazi, bisogna dare continuità, crescono. Lui adesso è un giocatore diverso da quello che ha lasciato l'Italia, totalmente diverso. Infatti era nel giro della nazionale a Varese, pure lui era nella waiting list nell'ultima convocazione. Sono giocatori che vanno monitorati con attenzione, perché poi in un anno sono attaccanti tra l'altro e crescono, migliorano. Noi tante volte in Italia diamo giudizi un po' frettolosi sui giocatori, no? Tu guarda De Ketelaere, per esempio, sembra un altro giocatore, l'altro giorno ha fatto una grande prestazione. Alcuni giorni bisogna avere un po' pazienza. Noi ce l'abbiamo ben poca qua.
Ecco. Sì, andiamo su Gabbiadini, che è andato appunto negli Emirati Arabi Uniti, no? A giocare, ha iniziato anche bene il suo percorso. Le chiedo come sta andando e se magari ci può aprire anche uno spaccato, perché abbiamo parlato tanto di Arabia Saudita in estate, uno spaccato anche su quest'altro campionato che magari può avere un'evoluzione.
Ma guarda, intanto bisogna distinguere bene tra Emirati Arabi e Arabia Saudita. Lui è andato negli Emirati Arabi,
esatto,
e ha fatto una scelta, ha rifiutato altre situazioni in Europa, quando è venuto fuori la situazione con Dubai, è una scelta che ha avuto, che ha condiviso continuamente con lui, però è molto contento perché hanno un progetto tecnico importante, vogliono far bene. Centri sportivi nuovi, Dubai è bellissimo, ha fatto una scelta come sempre intelligente, ma no, da ragazzo intelligente fa scelte intelligenti, si è aperto un mercato totalmente diverso, già il ragazzo si trova bene, la famiglia pure, ha fatto un gol nelle partite ufficiali che ha fatto, e insomma dai, lui si fa sempre voler bene, su questo non c'è dubbio.
Posso aggiungere solo una piccola cosa su Gabbiadini, che secondo me per la persona e per il giocatore che è, secondo me poteva ricevere un po' di più, no? Anche nel senso, poteva togliersi ulteriori soddisfazioni, poi magari a volte l'infortunio, no? La problematica, però lui era un giocatore ed è sempre stato un giocatore secondo me di alto livello, Silvio, no? Non so se sei d'accordo.
Manolo, dicono tutti un po' quello che stai dicendo te, però è un ragazzo che, anche per dirti, a Napoli dicono che ha fatto discretamente, però ha fatto 27 gol, il Bremer è stato uno dei pochi italiani che ha fatto bene, e poi è normale che per le sue potenzialità dici poteva fare di più, perché veramente ha grandi qualità, sì. Però alla fine, come dico sempre io, il Bremer ha fatto gol, in Serie A ha fatto gol, in Nazionale ha fatto quello
che doveva, ha segnato ovunque, quindi è un bel biglietto da visita, certo.
Devi fare alla fine, e poi, e dopo magari ha pagato anche un po' il ruolo, perché giocando tutti poco con la seconda punta, che lui è una seconda punta, se vogliamo dirla tutta. Sicuramente gli ha girato male l'anno Yors, se dovessi avere un po' di rammarico sulla carriera di Manolo, l'anno con Benitez, che insieme a Higuain in 6 mesi fece 11 gol. Quell'anno lì, se rimane Benitez e Higuain e giocano ancora insieme, con Benitez che giocava due davanti, secondo me la sua carriera poteva avere una svolta diversa, però ha fatto,
però insomma ha fatto tanto, ha avuto comunque abbastanza, sì, c'è stato molto peggio per altri calciatori, sono d'accordo.
Oh, parlando invece di calciomercato in generale, un giudizio su quest'ultima sessione, volevo portarle un paio di statistiche e sentire che ne pensava, se sono dei numeri positivi o negativi. Abbiamo speso il doppio rispetto alla Liga Spagnola, che si è recata molto nei propri giovani, ha speso pochissimo mandando pochi fondi all'estero.
Sta più in crisi di noi la Liga
Spagnola. Molto
più
in crisi di noi. Noi abbiamo speso molto meno rispetto alla Premier, ma abbiamo in Serie A circa il quadruplo delle operazioni rispetto a quelle che invece si sono svolte in Inghilterra, pure se abbiamo speso circa un terzo rispetto alla Premier League. Che cosa ti raccontano questi numeri, questo nostro predominio sul calcio spagnolo e il fatto che comunque, anche se spendiamo meno di altri campionati, muoviamo molti più calciatori?
La risposta è che significa che puntiamo poco sui giovani nostri, come fanno in Spagna, e quando movimentiamo tanto, per me bisogna vedere come movimentiamo. Io ho la mia idea sull'ingresso, bisogna fare come in Inghilterra, in Italia bisogna mettere una task force, che per entrare in Italia il giocatore straniero deve avere dei numeri che raggiungono, e come succede in Inghilterra, non se ne parla mai, ma questa è una cosa importante. In Inghilterra, se non hai tot punti, non puoi entrare, e questa cosa qui va fatta anche in Italia, perché questo andrebbe a favore dello spettacolo. Invece sono venuti tanti stranieri che non sono all'altezza della situazione, è un errore che si ripete ogni anno e non mettiamo mai fine. Poi ci lamentiamo se facciamo fatica a superare il girone, perché non diamo mai spazio ai nostri ragazzi, che logicamente non bisogna mettere le regole come ci stanno in B, in C, in D, che devono giocare per forza i giovani, devono giocare, anche quella è un'altra regola che ha rovinato i giovani stessi. E l'analisi, rispondendo alla tua domanda, è che puntiamo poco ai giovani e prendiamo troppi stranieri anche non all'altezza della situazione.
Pagliari, il fatto che ci siano state tante operazioni,
ve lo dice uno che fa sempre
Ok. Anche il fatto che ci sono state tante operazioni mi fa pensare a una cosa, cioè ha avuto la sensazione che magari come linee di mercato le società, insomma, non è che abbiano, io ho visto cambi repentini, situazioni magari dell'ultimo momento, è vero, anche società soprattutto non avevano grande liquidità, però non ho visto, diciamo, dei progetti di mercato particolarmente lineari, ecco, sono andati un po' sull'occasione, su quello che capitava, e poi alla fine tante movimentazioni probabilmente anche per questo.
Sono d'accordo, se io penso che il Milan, per esempio, ha realizzato quello che voleva. Milan aveva le idee chiare, hanno preso diversi giocatori a cifre giuste, e per me il Milan sul mercato è quella che ha operato meglio di tutte. Se voi pensate alla situazione Lukaku, io avrei sfidato qualsiasi addetto lavori a giugno, che Lukaku ad agosto, a Ferragosto, era ancora senza squadra e sarebbe andato alla Roma. Io penso che nessuno avrebbe pensato questo. Questo è l'andazzo del mercato in Italia.
Esatto. Per gennaio che si aspetta, visto che prima con Niccolò stavamo così, ci stavamo proiettando un po' al mercato, è vero che è troppo presto, perché insomma non ci sono risultanze ancora dal campo praticamente, però che cosa può succedere, visto che poi insomma c'è anche il mercato arabo che può sempre, come dire, cambiare le carte, no?
Ma guarda, il mercato arabo siamo tutti un po' impauriti, invece secondo me è una grande occasione per arricchirsi, arricchirsi, però passiamo il termine giusto, cioè Milinkovic ha un anno alla scadenza, ti portano 40 milioni, noi come società italiana dobbiamo essere pronti a portare in Italia un prospetto che possa diventare come lui, questo è il lavoro che ho fatto in un'ottica presente e futuro.
Il problema è che se cominciano a prendere gli allenatori e i dirigenti, quello diventa un problema. Fin quando prendono i giocatori ce ne sono tanti, insomma, non è. Non so, ma se è d'accordo.
Io non mi strapperei quei pochi capelli che ho per i, per i capelli, se prendono allenatore dirigente.
Ah, nemmeno su quello.
No.
Posso dire? No, volevo dire una cosa, che Silvio ci dà una lettura che secondo me non è da sottovalutare. Lui ci sta dicendo che il mercato arabo non è un danno, ma un'opportunità.
Ah, beh, certo,
giusto,
certo,
Silvio?
Certo.
Ma assolutamente, assolutamente. Assolutamente, ma noi parliamoci chiaro, il calcio italiano, se tu vai a analizzare dove possono andare a giocare i giocatori dall'Italia, o vanno in Premier, quelli forti, ok? O tu non hai possibilità di plusvalenza, ok? Perché tanto gli altri campionati, avete detto voi,
stanno peggio.
Fanno peggio, perfetto. È un'opportunità, è un'opportunità.
Perché
la Juve non ha trovato acquirenti per Vlahovic, per fare un esempio, questa è la verità, ha le cifre che dicevano loro e magari voleva prendere qualcos'altro. Poi dopo siamo d'accordo o no, si vendere Vlahovic, giusto, ma questo è un altro discorso. Io parlo di opportunità che ti può dare l'Arabia, e sono opportunità che in questo momento vanno colte, come l'ha fatto lo Tito e l'ha fatto le persone che danno apertura. E non pensiamo che gli arabi, secondo me, tutti dicono che è una bolla di sapone. Ho qualche dubbio su questo.
E poi, sugli allenatori e dirigenti mi incuriosiva la cosa, perché poi giustamente lei dice bisogna essere bravi poi con i soldi a trovare altri prospetti forti, però e chi li cerca poi i giocatori se prendono pure i dirigenti?
Ma mi parli di dirigenti italiani?
Beh, quelli bravi, dico, quelli bravi, lo scouting.
Io penso che in questo momento il calcio ci stia dando un'altra lettura, anche sotto l'aspetto degli allenatori e dei dirigenti. Mi sembra che questi fondi che stanno arrivando portano tutte le persone, la maggior parte straniere. Anche qua il calcio italiano movimenta. Io penso che ci sarà qualche direttore, come magari è andato a lavorare all'estero e viceversa, cioè, c'è un'apertura totale, e poi non ci dobbiamo sentire sempre di più parli del mondo, non siamo più si parla chiaro,
non c'è dubbio,
ci sentiamo ancora più bravi,
no certo. quello sì.
Faccio una domanda a Silvio, perché è una domanda fortemente interessata del sottoscritto, siccome lui è stato l'uomo, non so se sei stato tu insieme a Michelangelo, adesso non lo so, comunque insomma, che hai portato Teate in Italia, quindi insomma, se sono corretto o meno, insomma, se l'avete portato in Italia,
l'hai fatto tu,
perfetto, ecco, l'hai fatto tu direttamente, Silvio.
Sì.
Ti aspettavi, perché ho visto che le cifre dell'acquisto dal Bologna erano molto basse. Ho visto il valore della cessione che ha fatto il Bologna a Rennes e quanto era oggi la valutazione di Teate. Quindi, insomma, ecco, ce lo racconti un po' questo ragazzo e anche questa retroscena del suo arrivo a Bologna?
Allora, con Teate è stata una trattativa molto lunga, un parto, come dicevo io scherzando, a Claudio Fenucci e a Riccardo Viron, allora direttore, perché era una situazione che era partita l'anno prima. Questo ragazzo che ha una storia tutta particolare, perché va allo stand in prova, pensate, va allo stand in prova e lo prende l'allenatore che poi era a Genova, che era Blessing. Fa un anno bellissimo allo stand e lo portiamo al Bologna con il suo procuratore. Il Bologna, dopo Ferragosto, si convince a spendere un milione.
Ah, mi sa perso il collegamento. Andiamo a recuperare i Pagliari.
Sì, perché eravamo insomma al milione e mezzo che ci interessava.
Questa sì, è sicuramente una grande operazione, sicuramente. Un colpo di Teate, si può dire?
Questa, come ti piacciono queste battute, di la verità, Cristiano. Quanto ti piacciono queste cose che poi ti vengono bene, perché non ci pensi neanche, ti vengono naturali.
Sì, infatti. Sono ormai automatismi.
Sì, esatto.
Ripreso Pagliari intanto, eccoci.
Eravamo arrivati al milione e mezzo, ecco, ci siamo fermati.
Poi dopo Ferragosto entrò in azione, spinto da me Bigonne, Claudio Fenucci ha chiuso l'affare, e Arthur è un giocatore straordinario, subito ha fatto bene a Bologna, ma vedrai che poi dopo quest'altro anno, se fa come farà l'Europeo in Belgio, andrà a giocare a grandissimi livelli,
sì,
veramente forte.
Ti ricorda qualcuno? in particolare come giocatore di quelli che insomma abbiamo visto passare il nostro campionato in passato? Oppure
ma
io no?
Solito faccio sempre bei paragoni, mi piace pure farli, però in questo contesto qua lui è un marcatore forte, è mancino, esplosivo, è grande personalità nonostante l'età.
Bravissimo di testa anche in fase offensiva.
È bravissimo di testa anche se non è altissimo, tutt'altro. Però il giocatore, sapevo che c'era un interessamento alla Fiorentina, ho letto tutto quanto, però mi sembrava per essere, lui è andato quasi a 20 milioni in Francia, non è che è andato ha fatto una plusvalenza.
Però farebbe comodo alla Viola, Nicolo?
Se lo cercavano sì, poi ci c'è anche la benedizione di Silvio per cui mi fido ciecamente, quindi.
Ma guarda, la benedizione della nazionale belga perché gioca di titolare.
Chiaramente sì, certo. Va bene, Silvio, è stato un piacere, grazie mille di aver inaugurato questo nuovo corso dello
Grazie, sport. Grazie Pagliari.
Grazie mille.
Grazie Silvio.
Grazie
Ciao.
Nick, ovviamente, un abbraccio.
E grazie
buon
a voi,
lavoro.
Un saluto. Ciao Ale.
Un saluto.
Ciao.
La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax. Assoagenti.